Salam a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Questa settimana leggiamo due parashot, Matot e Masei. Ci troviamo nelle tre settimane tra 17 di Tammuz e 9 di Av, nelle tre settimane di lutto per la distruzione del santuario. Infatti, le tre parashot e le tre haftarot di queste tre settimane trattano concetti poco positivi, e anche l'argomento che tratteremo questa sera è una riflessione di un concetto poco positivo della vita. Oggi siamo il 17 del mese di luglio, questa sera siamo il 26 del mese di Tammuz. Leggiamo Matot e Masei. Noi ci fermeremo sulla fine della parasha di Matot, dove troviamo un verso che dice così: Venovach halach, è andato Novach e ha conquistato una città, e questa città è chiamata Novach Bishmo. E fine della parasha di Matot si conclude con Novach che va a conquistare una città, e questa città la chiamerà Novach come suo nome. Sappiamo che anche le storie banali della Torah hanno un significato profondo, e sicuramente anche questo verso ci insegnerà molto. Questo verso ha una melodia molto particolare. Sulla parola Vaikra la Novach Bishmo troviamo una melodia. Oggi non parleremo di un concetto della parasha, ma della melodia di questo verso, di una delle melodie che si chiama Marchak Fulam. Noi sappiamo che tutte le melodie sono singole, ci sono dei segni che sono singoli. All'infuori di Gershaim, che sono due segni, all'infuori di Karne Para, che sono due segni, e all'infuori di questo Marchak Kefula, qui troviamo due segni uguali messi insieme, e il suono di questa melodia è assai negativo. Se noi guardiamo la melodia sfaradita, si legge Vaikra la Novach Bishmo. Nella scenazita si legge così Vaikra, Vaikra la Novach Bishmo. In entrambe le due letture notiamo che questa melodia, Marchak Fulam, rappresenta un suono malinconico, come un pianto. E la domanda è: cosa c'entra qui, alla fine della parasha, quando Novach va e conquista delle città e le chiama col suo nome, cosa c'entra questa melodia, e come mai qui troviamo questo particolare suono? In tutta la Torah troviamo questa melodia 5 volte. La prima volta nella parasha di Toldot, quando Yaakov Avinu porta da mangiare a suo padre per prendere le benedizioni di suo fratello. Dice il papà Yitzhak a Yaakov: portami da mangiare, per favore, dal cibo che mi hai preparato, così io ti benedirò. E dice il verso, nel Genesi 27:25, Vayagishlo, Vayochal, gli ha dato da mangiare, Vayavelo Yain Vayesht, gli ha portato del vino e ha bevuto. La parola vino gli ha dato a lui del vino, c'è scritto Vayavelo Yain Vayesht. Il Lo c'ha sotto questa doppia melodia, Marhak Fula, Vaya Vela Yain Vayesht. Gli ha portato a lui del vino e ha bevuto. Troviamo questo segno, questa melodia, la parasha di Shemini, nel Levitico 10:1, quando i figli di Aaron prendono un'offerta, un sacrificio che non gli era stato chiesto, hanno messo dell'incenso, hanno offerto ad Hashem un fuoco non ordinato, e dice la Torah, e cribuli fine Hashem esh zara, hanno offerto ad Hashem un fuoco straniero, asher lo tzivaotam, che non gli ha ordinato. E anche qui troviamo asher lo tzivaotam, che non gli ha ordinato. Allora, la prima volta che troviamo la parola, troviamo la melodia Marhak Fula, è quando Yaakov offre del vino a suo padre per prendere le benedizioni, e lì c'è scritto gli è dato a lui Lo, e Lo c'è questo Marhak Fula. Poi troviamo nella parasha di Shemini, quando i due figli di Aaron portano un'offerta non richiesta e loro portano un fuoco straniero, asher lo tzivaotam, che non era stato ordinato. Lo, di nuovo la parola Lo, troviamo Marhak Fula. E poi la parasha della nostra settimana, Vayikra Lav Noach Bishmo, la chiamata Noach col suo nome. Di nuovo troviamo la parola La. Cioè, una volta la troviamo scritta la prima volta con la Vav, Vayave Lo a lui. La seconda volta la troviamo Lo con la Aleph, che vuol dire non, perché Lo con la Vav vuol dire a lui, Lo con la Aleph vuol dire no, e La con la Hei vuol dire a lei. Una volta scritto Lo con la Vav, una volta Lo con la Aleph e una volta La con la Hei, tutte le tre volte sono parole molto simili. Sono sempre un Lo, ma una volta Lo con Aleph, Vav, Hei. E qui si chiede, cos'è il parallelismo? Che in tutta la Torah troviamo questa parola, questa melodia, tre volte su una parola quasi uguale. Abbiamo detto che ce ne sono cinque di volte, però le altre due volte sono parole diverse. E ve le citiamo. Troviamo nell'Esodo 5:15, quando i poliziotti di Bene Israel sono venuti a lamentarsi da parola dicendo: perché hai fatto così ai tuoi figli, ai tuoi servitori? Perché tu li hai fatto cercare la paglia, li stai facendo soffrire? Allora cosa fanno i poliziotti ebrei? Dicono la parola: guarda che quello che stai facendo è un'ingiustizia. E dicono a lui: l'amata se colavadeha, perché fai così ai tuoi servitori? L'amata se, e sulla parola tasse troviamo questo Marhak Fula. Tasse colavadeha. E poi lo troviamo anche quando gli ebrei nella parasha di Shelach, gli esploratori, si lamentano del fatto che sono venuti nel deserto, che loro hanno lasciato una terra di latte e miele, l'Egitto era così bello, e dicono: i nostri figli sono stati abbandonati qui, allora tov lanu shuv Mitzrayim, era meglio per noi rimanere in Egitto. E la parola tov, tov, c'è scritto è meglio, con la melodia Marhak Fula. Per cui Abbiamo detto che questa melodia è molto particolare. Abbiamo detto che in tutta la Torah si trova solo 5 volte. Abbiamo anche notato che è una melodia malinconica. E sappiamo che le melodie della Torah hanno un legame col tipo di melodia, con l'argomento dove si trovano. Per cui, quando noi troveremo questa melodia che si ripete queste 5 volte, in teoria dovrebbe esserci un collegamento tra tutte queste 5 volte. In effetti, nell'Esodo, quando il popolo si lamenta ai poliziotti, i quali si lamentano a loro volta da parole, dicono: ma com'è possibile che tu fai una cosa del genere? Possiamo capire che lì è scritto con questa melodia, viene cantata la Torah, perché qui c'è un'espressione di malincuore, di sofferenza, di dolore. Come hai fatto una cosa di Lamata, secola, vadecha, perché hai fatto così ai tuoi servitori? Anche negli esploratori era meglio per noi rimanere in Egitto, si stanno lamentando. In questi due posti è evidente il sentimento di tristezza che è legato all'argomento della parasha. Ma non si capisce come mai, quando Giacobbe offre da mangiare a suo padre, c'è scritto che gli ha dato del vino. E cosa c'è di negativo, di malinconico? Quando i due figli di Aaron portano un'offerta che non gli è stata chiesta. Sì, lì è vero che è successa una cosa negativa, che sono morti, ma nel verso non c'è scritto, c'è scritto che non era stata chiesta questa offerta. Non è che c'è qua una lamentela. E in particolare nella parasha della nostra settimana, quando Noach lui va e conquista la città di Kenat e la chiama col suo nome, proprio non si capisce cos'è il collegamento tra conquistare e chiamarla Noach con qualcosa di negativo. In apparenza non si vede per niente il collegamento. Per capire tutto questo approfondiremo insieme una riflessione dal punto di vista mistico, cabalistico e chassidico, basandoci su un testo scritto da Rav Levi Yitzhak di Schneerson, il padre del Rebbe di Lubavitch, che lui ha scritto un commento sullo Zohar, e lui commenta questi tre lo e la tre volte, dove troviamo la stessa parola o quasi la stessa parola che si ripete con la stessa melodia. L'argomento della lezione di questa sera approfondirà il concetto della dipendenza all'alcol. Vogliamo questa sera capire come dalle melodie della Torah possiamo imparare come trovare equilibrio nella vita senza dover scappare dalla vita. L'atteggiamento facile, naturale e comodo è, quando si hanno dei problemi nella vita, andare a bere, ubriacarsi, scappare dalla realtà, non pensarci troppo, la reazione più facile e più comoda, ma la meno soddisfacente, la meno completa. Il problema viene solo rimandato, si ha paura di affrontarlo, si beve e poi non ci si rende conto e piano piano si diventa dipendenti, perché appena finisce l'effetto del vino bisogna ribere ancora. E così un continuo bere, un continuo scappare, un continuo vivere non nella realtà, fino al punto di diventare dipendenti dall'alcol e di vivere in una dimensione che non è la propria vita. Una volta una persona cresciuta in una famiglia osservante, con valori, con studio della Torah, ha iniziato un po' per un problema, un po' per uno scherzo, a bere un bicchiere di qua, un bicchiere di là, piano piano, trascinato ed è caduto nella trappola della dipendenza all'alcol. E purtroppo è un fenomeno che si diffonde sempre di più, molto pericoloso, dalla quale bisogna essere molto attenti. E questa sera parleremo di questo argomento in base a una riflessione mistica dello Zohar. Ebbene, questo uomo che vi stavo dicendo, piano piano è diventato dipendente dell'alcol, la situazione è peggiorata in maniera drastica, la sua famiglia era per aria, stava per saltare tutto, per divorziarsi, fino al giorno in cui è arrivato Yom Kippur, il giorno solenne. Neilah, il momento clou di Yom Kippur, era talmente fuori di sé che ha preso e bevuto dell'acqua perché non ragionava. E quando ha visto quanto in basso era caduto, quanto era dannoso il vino e quanto poteva trasformarti in negativo, ha capito che doveva fare un dietro front e ritornare indietro, e così è riuscito a recuperare e ritornare a una vita normale. Questa sera parleremo di Avraham Avinu, di Yitzhak e di Yaakov. Parleremo dell'acqua che è paragonata a Avraham Avinu, parleremo del fuoco che corrisponde a Yitzhak. Cos'è la differenza tra il fuoco e l'acqua? Sono delle persone che di natura sono come dell'acqua, sono sempre tranquille, non si fanno condizionare da niente, può scoppiare una bomba vicino a loro, rimangono tranquilli. L'opposto del fuoco. Il fuoco non è mai tranquillo, è sempre in movimento, balla. Vuole staccarsi dalla base, dal legno, dal posto dove si trova e vorrebbe andare in alto, vorrebbe unirsi alla sua radice, alla sua fonte, come è scritto nella Kabbalah, che il fuoco vuole unirsi alla sua fonte primaria in cielo. Da dove arriva il fuoco? Il fuoco potrebbe essere un sentimento positivo, perché è un atteggiamento in cui una persona non si accontenta, è un atteggiamento in cui una persona è tutt'altro che pigro, e questo è importante nella vita, ma anche un atteggiamento che manifesta una mancanza di accontentamento di dove si sta. Conosco delle persone, non stanno mai fermi, non si accontentano mai di quello che hanno. Fino a qualche anno fa, a malapena avevano da mangiare, e adesso hanno una grande azienda, guadagnano un sacco di soldi, tanti dipendenti, e ancora che corrono, ma non sono tranquille, non sono felici, non sanno godersi quello che hanno, quello che hanno raggiunto. Sempre in movimento, come il fuoco, un continuo. Ebbene, questo è il lato negativo che c'è nel fuoco. Infatti il fuoco distrugge, brucia, è pericoloso. Mentre l'acqua non può mai distruggere, è vero che lo tsunami ha fatto una grande distruzione, perché anche l'acqua può essere pericolosa. Ma comunque l'acqua tende ad adattarsi al luogo dove si trova. Se metti l'acqua dentro un recipiente ovale, diventa ovale. Se la metti dentro un recipiente verticale, fine, diventa verticale, fine. Esattamente dove la mente si adatta. L'acqua rappresenta l'atteggiamento che è l'opposto al fuoco. Una persona che non ha attenzione, una persona che è tranquilla, si accontenta di quello che ha, si accontenta dello status, della situazione economica. Anche questo può essere pericoloso. Da una parte nella vita uno deve avere ambizione, non deve accontentarsi, non deve dormire sugli allori. Ma dall'altra il fuoco è più pericoloso, perché può distruggere l'uomo, come il fuoco distrugge anche quella persona che è sempre in movimento, è sempre in cambiamento, è sempre in crescita, è sempre, non è mai contento di quello che ha. Vuole questo, poi no, vuole quello, vuole quello. Allora il fuoco può bruciare e può distruggere molto di più di quello che potrebbe bruciare, distruggere uno tsunami dell'acqua. Perché fin dei conti l'acqua si adatta alla situazione in cui uno si trova. Tra questi due atteggiamenti, tra il fuoco e l'acqua, sicuramente l'acqua è quello che deve dominare. Non bisogna perdere il fuoco, non bisogna perdere l'ambizione, non bisogna cadere in uno stato di mi accontento di dove mi trovo, questo non vuol dire. Ma tra i due atteggiamenti, quello dominante, quello meno pericoloso, è l'acqua. Avraham Avinu è paragonato all'acqua. Chi era Avraham Avinu? Era un tzaddik, era il nostro primo patriarca, era il primo ebreo della storia. Lui si accontentava di servire Hashem con amore, con bontà, era sempre tranquillo. Venivano da lui dei peccatori, venivano da lui degli idolatri incredibili. Abraham li accoglieva, era sempre benevolo, era sempre tranquillo, si riusciva ad adattare a qualsiasi persona, a qualsiasi situazione. Abraham è il primo dei nostri patriarchi, è la base di Am Israel. Non a caso nella Tfilah noi diciamo ogni giorno, tre volte al giorno, Baruch Atah Hashem, benedetto Hashem, Magen Avraham, che proteggi lo scudo di Avraham. Prima nella Baruch diciamo Elokei Avraham, Elokei Yitzchak, Elokei Yaakov, e poi Magen Avraham. Perché la base di tutto Am Israel, le fondamenta sono Avraham Avinu. Un servizio di Hashem come l'acqua, dolce, benevolo, si adattava, era sempre tranquillo. Yitzhak invece non si accontentava mai, voleva sempre crescere, voleva cambiare. Yitzhak era fuoco, Yitzhak è stato sacrificato sull'altare, voleva elevarsi spiritualmente. Yitzhak non esce mai fuori di Israele. Avraham va in Israele, poi va in Egitto, poi va qua, poi va là. Yaakov, anche lui, deve andare a Haran, suo fratello vuole ucciderlo. Yitzhak, no, guai! Lui non vuole mai uscire fuori dalla santità. Yitzhak rappresenta un servizio divino in continuo crescere. Un servizio di Hashem con tensione, con sacrificio, con ricerca di miglioramento continuo, che in un certo senso è molto positivo, perché nel servizio di Hashem non bisogna mai accontentarsi, non bisogna mai rimanere passivi. E questo è Yitzhak. Yitzhak andava a scavare i pozzi. Cosa rappresenta scavare i pozzi? Rappresenta andare a cercare qualcosa che è nascosto e scovarlo, portarlo fuori, andare a riscoprire la divinità che è nascosta. Yitzhak scavava dentro di sé, dentro la sua anima, cercava un livello più alto e più alto ancora. Mentre Abraham serve Hashem con amore, si adatta, tranquillo, Yitzhak scava. Scavava i pozzi, ma scavava nella sua anima, perché quello che uno fa fuori fa, è un simbolo della sua vita. E scavava e cercava un continuo crescere e cambiamento. E questa è la differenza tra l'atteggiamento di bontà, acqua, che è Avraham Avinu, E l'atteggiamento di Yitzchak è fuoco, che tensione, che è rigore. C'è un vantaggio nella bontà, perché è un atteggiamento positivo, è un sentimento che ti fa adattare, è un atteggiamento che non distrugge come fuoco, ma dall'altra parte ci vuole anche il fuoco. Anche se è pericoloso il fuoco, può distruggere, però uno non deve mai accontentarsi, non deve mai essere troppo tranquillo, deve essere ambizioso nella vita. Però l'ambizione bisogna più lasciarla, dedicarla alle cose spirituali. Nella materia bisogna accontentarsi, nello spirito non bisogna mai accontentarsi. Bisogna crescere sempre. Ed ecco che la funzione del fuoco è fondamentale nel servizio di Hashem. Ci vuole Avraham, ci vuole accontentamento, tranquillità, positività, serenità, e ci vuole Yitzchak. Ci vuole questo atteggiamento di crescita, di cambiamento, di movimento, di trasformazione. Mentre Avraham Avinu è associato all'acqua come elemento, Yitzchak, il rigore, il fuoco, viene associato al vino. Il vino è rosso di solito, il rigore è rosso. L'acqua fa rilassare le persone. Adesso siamo in periodo estivo, fa caldo, prendiamo un bicchiere d'acqua, ci rilassiamo, ci tranquillizziamo, ci sistemiamo. Il vino sveglia le emozioni. Il vino ti riscalda. Ovviamente, una persona che di tendenza è troppo bontà, troppo chesed, gli farà bene prendere del vino, svegliarsi, uscire dal proprio sistema, non dormire troppo, non rimanere troppo fermi. Dice il Talmud, Nichnas Yain Yotze Sod. Cosa vuol dire? Entra il vino ed esce fuori il segreto. Quando una persona prende il vino, sveglia il segreto, ciò che è nascosto dentro. Ciò che non verrebbe fuori se non tramite il vino. Come viene spiegato nella mistica, che Sod, il valore numerico di segreto in ebraico, Sod, Samech è 60, Vav è 6, Dalet è 4, fa 70. 6 più 6, 60 più 6 più 4 fa 70. Yain, vino, è anche 70. Yud è 10, Yud è 10 ancora, e Nun è 50. 10 più 10 più 50 fa 70. Poiché il vino fa uscire i segreti della vita, oppure una persona che beve tira fuori i segreti che ha dentro, per questa ragione Michlas Yain Yotze Sod. Non a caso il valore numerico di vino e Sod e segreto sono uguali, identici, perché il vino fa uscire i segreti. Il vino porta le persone a uscire e andare oltre se stesse. Da un certo punto di vista è importante non rimanere fermi, è importante il vino, solo che può essere pericoloso il vino, può portarti in una dimensione che ti stravolge completamente dalla tua origine, dalla tua identità. Il vino va bene, ma deve essere equilibrato. Ecco che dice la Kabbalah, la mistica, è bene quando si beve il vino Shabbat, si fa kiddush, o durante il Chagim, le feste, di metterci dentro qualche 3 gocce d'acqua. L'acqua è la bontà, il vino è il rigore, è bene addolcire il rigore con la bontà, alleggerirlo, che non sia troppo forte. A questo punto capiamo la funzione di Yaakov. Yaakov è il terzo patriarca, è l'unione di Abraham e Yitzchak. Abraham è rigore, fuoco, Abraham è bontà, Yitzchak è fuoco, Jacob è l'unione dei due. Quando Jacob viene a prendere le benedizioni da suo padre, da Isaac, deve fare un imbroglio. Deve far finta che lui è Esav, perché il papà non gliele vuole dare a lui, vuole dare a Esav. Come mai Isaac stava per dare le benedizioni a un malvagio come Esav? Viene spiegato che Isaac guarda la radice dell'anima di Esav, che è un'anima molto spirituale, molto alta. Esav, lui era rosso, per cui Esav era parallelo a livello spirituale di Isaac. Come Isaac era Gvura, anche Esav era Gvura, era rigoroso, era rosso, poi beve questa minestra rossa. Isaac vorrebbe dare le benedizioni a Esav perché è il suo erede spirituale, perché l'atteggiamento, il livello spirituale, il servizio di Hashem, di Esav, è identico a quello suo di Isaac. Per cui Isaac vorrebbe incanalare la benedizione verso Esav. È come spiegato nello Zohar che la radice dell'anima di Esav è superiore a quella di Yaakov, solo che viene dal mondo di Tohu, dal caos. E quando ci si trova nel mondo di Tohu, allora questo può essere negativo, perché uno può prendere l'energia, la grande energia fortissima, e invece di metterla dentro la vita, di sfruttarla per avere uno stimolo per migliorare la vita, questo può essere anche rischioso, può portare la persona a uscire fuori dai suoi parametri, come le persone alcolizzate che dicevamo prima, ed è per questa ragione che Abraham e Hashem fanno sì che Jacob sarà lui a prendere le benedizioni, perché fin quando noi ci troviamo nel mondo del tikkun, della rettificazione, che noi dobbiamo aggiustare il peccato iniziale, allora l'atteggiamento di Gevurah è pericoloso, può avere delle conseguenze negative. Quando arriverà Mashiach, noi diremo che Yitzhak, lui è il nostro patriarca più importante. Il nostro servizio di Hashem nell'era messianica sarà come Yitzhak. Sarà un livello molto più alto di crescita, di trasformazione, di ambizione. Ma oggigiorno questo fuoco può bruciare, può fare dei danni. Allora oggigiorno domina l'atteggiamento di Tikkun. Jacob Avinu viene da Tikkun. La Brachot vengono date a Jacob Avinu. Oggigiorno il servizio di Hashem deve essere fatto nel mondo di Tikkun. Quando noi facciamo Kiddush, beviamo vino Shabbat, cerchiamo di metterci un po' di acqua per fare Tikkun, per aggiustare il lato negativo, le conseguenze pericolose che possono derivare dal vino. Dal fatto di essere in crescita, in continuo cambiamento, trasformazione. Questo va bene fino a un certo punto, perché oggigiorno nel mondo del Tikkun domina ed è superiore la strada, il servizio di Abraham Avinu, di Jacob Avinu, come l'acqua che si adatta, che è tranquilla. Bisogna avere un po' di vino, ma quello che domina oggi è l'acqua. Ma quando arriverà Mashiach, noi non potremo accontentarci. Noi dovremo crescere, dove saremo come il fuoco. Ma allora il male non esisterà più. E questa strada di Gvura, di fuoco, non potrà bruciare niente, non potrà avere delle conseguenze negative, ma solo allora, quando il Tikkun sarà completato, allora potremo mettere in risalto la superiorità che c'è nel fuoco, nell'Olam HaTohu, nei Yitzhak Avinu. Ebbene, Yitzhak, quando vuole dare benedizione a suo figlio Esav, lui vorrebbe già portare il mondo nella dimensione messianica. Per questo lui vorrebbe dare le benedizioni a lui, ma Hashem fa in modo che le benedizioni arrivino a Yaakov, perché il mondo deve passare un processo di trasformazione tramite il nostro lavoro quotidiano delle mitzvot, della Torah. Il mondo non era ancora pronto per avere una rivelazione come Yitzhak di Gvura, e per questa ragione non viene scelto Esav, ma vengono date le benedizioni a Yaakov Avinu. A questo punto capiremo il primo Marchak Fula. Abbiamo detto che in tutta la Torah noi troviamo questo unusual, questo particolare tam, melodia che non si trova per niente spesso, lo troviamo 5 volte. Abbiamo detto che di queste 5 volte, 2 sono molto comprensibili. Quando i poliziotti si lamentano con Parò e dicono: ma cosa hai fatto? Ma perché fai così? L'amata se con la vadeja, perché fai così? Allora possiamo capire che viene usata questa melodia che esprime un sentimento di malinconia e tristezza. E questo vale anche quando si lamentano dopo gli esploratori: perché ci hai fatto uscire dall'Egitto? Era meglio tornare in Egitto e vivere lì. Ok. Ma non è chiaro come mai le altre 3 volte, quando Yaakov porta del vino a suo padre, e quando i figli di Aaron portano del vino, entrano ubriachi, qua di nuovo vediamo c'è il vino, e c'è la stessa parola, solo che invece di essere scritto lo con la vav, è scritto con la alef, come vedremo tra poco, e quando nella nostra parasha alla fine c'è scritto la chiamata, la Novach Bishmo, c'è anche, troviamo questa melodia, questo Marchak Fula, questa melodia doppia, che apparentemente sono 3 versi dove non si parla di qualcosa negativo. E come mai la Torah usa una melodia malinconica in queste 3 situazioni? Abbiamo detto che sono la stessa melodia e quasi la stessa parola, solo che la prima volta è scritta con la Vav, la seconda è scritta con la Alef e la terza è scritta con la Hei. E vediamo di capire queste 3 differenze basandoci su una riflessione scritta dal Rab Levitzek Schneerson, il padre del Rebbe di Lubavitch, rabbino capo della città di Yekaterinoslav, chiamata all'epoca Dnepropetrovsk. Dice lo Zohar, Hanoch Metatron dice: Yaakov porta del vino a suo padre. De arme maya beahu yain, dice lo Zohar, Yaakov deve mischiare dell'acqua dentro quel vino. De ilav, se non avesse messo dell'acqua, se non avesse diluito questo vino, non era sopportabile, il vino non era bevibile. Ed è giusto che Hanoch Metatron dice una cosa molto giusta. Continua lo Zohar e dice: perciò la melodia della parola lo è fatta con 2 segni, poiché Yaakov Avinu, quando lui porta del vino a suo padre e ci mette dentro l'acqua, cosa fa? Lui mischia, prende il rigore di Yitzhak, ci mette dentro dell'acqua che è Avraham Avinu e ci mette 2 concetti diversi, li mischia, e per questa ragione ci sono 2 tamim. 2 tamim, ci sono 2 atteggiamenti, 2 servizi di Hashem che vengono fusi, che vengono meschiati, e se Yaakov non avesse fatto questa fusione, dice lo Zohar, il vino non sarebbe stato bevibile. Cioè è fondamentale unire le 2 cose in modo che sia bevibile il vino. A questo punto possiamo capire per quale ragione qua viene messa questa melodia, perché qua si tratta di un atteggiamento dove vengono unite due cose diverse, due concetti diversi. Avraham, acqua, bontà, serenità, adattamento, e dall'altra parte c'è il vino, c'è il rigore, c'è il fuoco, c'è la tensione, c'è l'ambizione continua di crescere, di cambiamento. Vengono unite insieme da chi? Da Yaakov. Chi è Yaakov? È la fusione e l'unione dell'amore di Avraham Avinu e del rigore di Yitzhak, dell'acqua di Avraham e del fuoco di Yitzhak. Yaakov è perfetto, è la sintesi dei due, è il servizio più completo di Hashem. Ecco perché il terzo attributo viene chiamato Tiferet. Il primo viene chiamato bontà, bene. Secondo viene chiamato rigore, Gvura. Gvura vuol dire rigore, severità, disciplina, forza. Il terzo viene chiamato bellezza. Ma cosa c'entra bellezza? La cosa più bella è quando si ottiene un qualcosa che unisce le due parti. Quando si ha qualcosa di completo, diventa qualcosa di bello. Per cui Yaakov Avinu, che è l'unione dei due patriarchi precedenti, prende il fuoco, prende l'atteggiamento di suo padre, che è un atteggiamento di non soddisfazione, di continuo cambiamento, di uscire dal proprio corpo, un atteggiamento pericoloso, perché è un atteggiamento instabile, e ci mette dentro l'acqua, lo addolcisce, crea un terzo atteggiamento, un terzo modo come servire Hashem, per cui qua c'è una fusione di due approcci, di due servizi, ed è per questa ragione che qua viene messo questo Marhak Fula. Nella vita, specialmente gli artisti creativi, sono persone che sono molto legate al fuoco, cambiamento, crescita, inventare nuove idee. Questo è l'atteggiamento di Yitzhak, il vino. Spesso gli artisti non riescono ad avere una vita normale, una famiglia normale, perché sono in continuo crescere, cambiamento, adesso faccio così, un'idea, e non riescono a dare spazio alla propria anima gemella, alla propria coniuge, perché il loro atteggiamento di crescita continuo non gli dà spazio, ma non perché sono egoisti. Purtroppo questo è legato anche all'egoismo, lo fanno involontariamente, non si rendono conto che chi è come Yitzhak Gvura, lui deve mettere l'acqua dentro il vino, come ha fatto Yaakov Avinu. Ognuno di noi ha il dovere di avere una famiglia, per cui ha il dovere di trovare l'equilibrio per avere una famiglia, e ha il dovere di aggiustare il lato negativo che c'è in ogni atteggiamento. Ognuno deve fare tikkun, aggiustare e perfezionare la sua identità. Per cui mentre il creativo, che è in continuo cambiamento, crescita, innovazione e creatività, deve capire che lui avrà difficoltà. Il pericolo suo sarà quello di rischiare di non potersi adattare a un'altra persona, perché è continuo dentro di sé. Allora il suo tikkun sarà quello di imparare a condividere, a dare spazio, ad ascoltare. Invece Abraham Avinu, che si comporta come l'acqua, il suo problema è opposto. Lui si è andata con tutti, lui ascolta tutti, lui deve fare attenzione a non cadere e rimanere troppo fermo, addormentarsi. Lui deve mettere il vino dentro l'acqua, non l'acqua dentro il vino, ammorbidire il rigore, il fuoco, ma lui deve riscaldare l'acqua, metterci il vino dentro. Per cui noi troviamo che la prima volta che la Torah ci parla di questo atteggiamento, si tratta di vino. La seconda volta si parla anche di vino. Infatti nella parasha di Shemini, quando i due figli di Aaron, che erano ubriachi, portano un sacrificio che non gli era stato chiesto. E viene spiegato nella Chassidut cosa vuol dire Asher lo tzivaotam. Asher lo tzivaotam vuol dire che non gli era stato ordinato. I figli di Aaron si trovavano in uno stato spirituale talmente elevato, erano talmente fuoco, talmente in crescita, così come il fuoco cresce, che non riuscivano a contenere questo sentimento dentro il loro corpo. Rashi dice, poiché la Torah ci dice che non si può bere il vino quando si entra nel santuario, noi impariamo che loro erano ubriachi. Uno potrebbe pensare, capire, che loro erano degli alcolizzati. La verità, il significato del fatto che loro bevono il vino, non è un qualcosa di negativo, non è una dipendenza, ma la loro dimensione spirituale, il loro servizio di Hashem era parallelo al vino. A Sherlozzi Vautan viene spiegato, loro portano un sacrificio che non è stato ordinato, vuol dire che il loro approccio, il loro legame con Hashem è un livello che è al di sopra di essere ordinato, un livello talmente spirituale, che è un livello che non può essere ordinato. Cioè, mentre c'è un rapporto chi ordina e chi riceve l'ordine, c'è anche uno status di uno che è al di sopra di essere ordinato, che non puoi ordinarlo, che è qualcosa che non è ordinabile, qualcosa di trascendentale. Questo è il livello dei figli di Aaron, che loro sono morti perché la loro anima è arrivata a un'elevazione tale che non poteva più tornare indietro. Come il vino, il fuoco, se il fuoco si stacca troppo dalla base dove lui viene alimentato, sparisce il fuoco. Le loro anime sono sparite, sono andate troppo avanti e non hanno più potuto tornare indietro, non si sono lasciati lo spazio per tornare indietro. E dice la Torah, attenzione, bere vino non è compatibile col servizio di Hashem. Colui che entra nel santuario non può bere del vino, non si può lavorare il servizio di Hashem ubriachi. Per questa ragione i Kohanim, quando fanno la benedizione, la fanno solamente la mattina e non la fanno il pomeriggio. Perché il Kohen, quando fa la benedizione, lui sta facendo il suo servizio di Hashem, come se lui sta servendo nel santuario. E la mattina uno non può bere prima di pregare, allora loro possono fare la benedizione dei Kohanim. Il pomeriggio non la possono fare perché... perché potrebbero aver bevuto del vino. Se un Kohen beve del vino non può più servire Hashem, non può più fare la benedizione dei Kohanim che parallela un servizio di Hashem. Ma solo il giorno di Kippur e nel giorno dei digiuni i Kohanim fanno la benedizione anche pomeriggio, perché essendo a digiuno non possono aver bevuto del vino e possono benedire con sicurezza di non essere ubriachi. Cosa ci dice la Torah? Che loro sono entrati ubriachi. Quando si serve Hashem in questo mondo, non si può essere ubriachi. Non si può pensare che un atteggiamento che è fuoco, solo fuoco, di crescita, continuo cambiamento, sia qualcosa compatibile col servizio di Hashem. No. Se entri nel santuario non puoi essere ubriaco. A proposito dei figli di Aaron, in realtà loro non hanno sbagliato, perché quando loro l'hanno fatto non c'era ancora questo divieto. Ma dopo il fatto che loro sono morti, quando loro sono arrivati a un livello di uscita totale dal corpo e non potevano più tornare indietro, Hashem dice: attenzione, non si può bere il vino e andare a lavorare nel santuario, non si può servire Hashem in maniera di fuoco, solo fuoco, totale fuoco, solo vino. Bisogna saper contenere l'amore, il fuoco, perché sennò rischia di bruciare. Loro avevano una passione talmente forte che non poteva essere contenuta dal loro corpo, ed è per questa ragione che la Torah dice che loro portano un'offerta che non era stata ordinata. Asher lo tzivaotam. Vediamo che c'è il vino, a proposito di Jacob Avinu, ma quello è un vino positivo, è un vino che viene diluito con l'acqua. Quel vino lì, quel machat fula, è qualcosa di negativo che viene trasformato in positivo. Ed è per questo che c'è scritto Vayave lo yain vayesht. Vayave lo. È un lo, ma scritto con la vav, che vuol dire a lui. Il secondo lo, scritto con la alef, che parla sempre di vino, parla sempre di un atteggiamento di crescita, di trasformazione, di elevazione, ma senza l'acqua che addolcisce il vino, senza lo spazio per tornare indietro. Un vino, un fuoco che brucia e basta, che cambia troppo. Cambiare va bene, ma se cambi sempre, allora un giorno fai questo, un giorno fai un altro, un giorno fai quell'altro ancora, cambi sempre questo, cambi paese, cambi posto, cambi lavoro, cambi droga, questo non va bene. Il nostro dovere è quello di addolcire il rigore, il fuoco. Ed è per questa ragione che la seconda volta che troviamo lo a lui, cioè lo del vino, dei figli di Aaron, è scritto con l'alef, che vuol dire no. Perché il vino di Jacob Avinu, che viene allungato con l'acqua, viene addolcito, viene ammorbidito, quello va bene. Lo con la vav, va bene quello. Ma qui diventa con l'alef, che diventa qualcosa di negativo. Per cui vediamo che il primo, lo, è legato al vino, ma è scritto con la vav. È legato al concetto di unione di due atteggiamenti. Doppio atteggiamento. Per cui la Torah ci dirà: guardate che marhak fula, ve lo metto tre volte, in situazioni che apparentemente non sono negative, non sono delle lamentele. Una volta ve lo metto sul vino di Yaakov che viene addolcito, e lì è con la vav, giusto? Una volta è scritto con la al, che è negativo, poiché quelle persone che pensano che bere vino, uscire dal proprio corpo, scappare dalla realtà, loro pensano di aver risolto il problema. Questa è la famosa storia che c'è, che ha chiesto Rabbi Shlomo Hanina a un bambino: qual è la strada più corta per arrivare alla città? Gli ha detto: questa strada è più corta ma più lunga, ma questa è più lunga ma più corta. E lui ha detto: cosa vuol dire più lunga ma più corta ma più lunga? Prendo quella più corta. È andato in quella più corta. A un certo punto c'erano alberi tutti spinati, era impossibile superare. Torna indietro, rincontra il bambino e gli dice: ma perché mi hai detto di andare quella strada? Il bambino gli risponde: ti ho detto che è più corta, a livello di distanza è più corta, ma è più lunga perché non ci arriverai mai. Quell'altra lì è più lunga, devi fare un giro più grande, ma è più corta, perché alla fine arrivi alla tua meta. Nella vita c'è la strada più corta, quella di scappare dalla realtà, quella di bere, di nascondere, di ignorare, di non vivere al presente, di non affrontare il problema, scappare. C'è un problema, scappo. Quello non risolvo, lo ignoro. Quello non rispondo, quello vado via, scappare in continuazione. E poi non si risolve mai niente, non si è mai felici. Poi c'è la strada che è più lunga, che è più difficile, più complessa, più faticosa, ma che è più corta perché quella ti porta alla tua meta. Ti porta ad avere equilibrio, a vivere al presente e non vivere in un'altra persona, in un'altra dimensione. Arriviamo adesso all'ultimo, Marchat Fula, doppia melodia della Torah, nella nostra parasha, quando troviamo Noach che conquista delle città, che si chiama Kenat, e le chiamerà Noach come suo nome. Vaikra la Noach Bishmo. Cos'è questo Vaikra la? Noach in ebraico vuol dire abbaiare. Cosa vuol dire abbaiare? Un atteggiamento molto sentimentale, molto emotivo. Abbaiare. Sappiamo che il cane che abbaia, il cane in ebraico si chiama Kelev, ovvero Kulo Lev, Kol Lev. Se noi prendiamo le prime due lettere di Kelev, otteniamo la parola Kol, tutto, le ultime due lettere di cane, Lev, vuol dire cuore. Poiché il cane è tutto cuore, sentimento, emotivo. Molte persone amano avere dei cani perché sono molto sentimentali, sono molto emotivi, molto affettuosi. Il cane rappresenta l'animale più sentimentale che c'è. L'animale che ha un cuore, che è molto emotivo, molto calore, abbaia. Cos'è la soluzione del cane? Bisogna diluire con l'acqua. Bisogna prendere il sentimento, l'emozione, la troppa emozione, il fuoco, e per far sì che il fuoco non bruci, non faccia dei danni, bisogna metterci dentro l'acqua. Bisogna ammorbidire il fuoco. Una volta il vino non si poteva bere se non diluito nell'acqua. E questo Vaikra la Noach Bishmo, la Noach Bishmo vuole dire il concetto di cane, di abbaiare, va ammorbidito, va trasformato. E anche qui troveremo che la parola la è parallela alle due la precedenti. Il primo si parla di addolcire il rigore, come dice lo Zohar che ha messo dentro l'acqua, dentro il vino. Il secondo parla di un fuoco, di un vino che non è addolcito, che è negativo. Ecco perché è scritto la stessa melodia, ma è scritto lo con la Aleph, che vuol dire no, che non va bene quello. E qua è scritto con la Hei, la, una via di mezzo. Qua si parla di abbaiare, si parla di solo emozioni, di cane che è solo sentimentale, e bisogna equilibrare questo. Chida aggiunge e dice, cosa vuol dire Lamed Hei? Queste sono le iniziali di Lashon Hara, maldicenza. La maldicenza viene paragonata al cane. C'è un detto che dice, qual è l'animale più ricco? Il maiale. E qual è l'animale più povero? Il cane. Perché il maiale è l'animale più ricco? Così è scritto nel Talmud. Perché il maiale trova sempre da mangiare, qualsiasi cosa lui trova la mangia, è sempre ricco, non ha problemi. È onnivoro, mangia anche la pattumiera, gli escrementi. Il cane invece è sempre povero, perché quanto mangia ha sempre fame. Come si dice in italiano? Ho fame come un cane, perché il cane ha sempre fame. C'è un detto che dice così. Cos'è il significato allusivo di questo verso che il maiale è sempre ricco e il cane è sempre povero? il divieto di mangiare il maiale è ricco. Tutti dicono, io sono ebreo, non mangio il maiale. Allora è una cosa ricca, importante, tutti la riconoscono. Il divieto di fare la maldicenza, che è paragonabile al cane, perché il cane abbaia, parla come uno che... quello è sempre povero. La gente sempre dice, no, non sto facendo maldicenza, sto solo raccontando. Quando si parla di maiale, tu dici, no, guai, chi lo tocca il maiale? Quando si parla di maldicenza, tu, no, è un precetto povero, un precetto sottovalutato. Sappiamo che la Shonara, la maldicenza uccide le persone. Vaikra la novach bishmo, dice il Chida, vaikra la vuol dire la Shonara, la Medei, iniziale di la Shonara, maldicenza, novach, che abbaia, che è paragonabile al cane, che abbaia la maldicenza. E questo è il nostro lavoro, quello di trasformare questa maldicenza, rettificare questa maldicenza, questa emozione, sentimento, troppa emozione va diluita con l'acqua. Dobbiamo contenere il nostro sentimento, perché quando uno è troppo rischia di parlare tanto, dire cose che non deve dire fuori posto. La Torah dice, se uno ha della carne che diventa taref, ad esempio uno sciacqua un animale, e questo animale non è kasher, la shechita non è andata a buon fine, bisogna prendere questo animale e darlo ai cani, dice la Torah, la kele tashlichunoto. Per quale ragione bisogna dare ai cani? Dice la Torah, quando voi siete usciti dall'Egitto, ricordatevi che i cani non hanno abbaiato, perché i cani in Egitto abbaiavano appena una persona si muoveva, erano stregati. Loro avevano un modo come individuare se un servo, se un prigioniero era scappato dall'Egitto, perché tutti i cani dell'Egitto abbaiavano nella direzione dove era scappato quella persona. Erano stregati quei cani. Un popolo intero esce dall'Egitto e i cani non aprono bocca. Dice la Torah, quando voi avete della carne che diventa da taref, non potete mangiarla, datela ai cani, per riconoscere la gratitudine che loro vi hanno fatto quando siete usciti dall'Egitto. Chiede un grande rabbino, perché non facciamo un ringraziamento alle rane, che loro sono entrate nei forni, sono entrate dappertutto, sono sacrificate pur di far del male agli egiziani? Perché facciamo un atto di ringraziamento, di riconoscimento ai cani e non alle rane? Risponde questo grande maestro, delle volte è più facile buttarsi dentro il forno, ma tappare la bocca delle volte è ancora più difficile di non buttarsi nel forno. Nel forno io mi uccido per Hashem, io mi sacrifico il nome di Hashem, pur di mi faccio uccidere, ma non mi inchino davanti a un idolo. È facile, abbastanza facile, è difficilissimo, ma delle volte è più facile di non tappare la bocca. Per cui i cani hanno tappato la bocca, meritano più riconoscimento di non le rane che si sono buttate dentro il forno. È facile dire io mi uccido per Hashem. Nessuno ti chiede di ucciderti per adesso, ti si chiede di chiudere la bocca e controllarti, controllare le tue emozioni nel momento di furia, di sentimenti che esplodono. Dice il Talmud a proposito di questo, che il mondo intero sta in piedi grazie a quelle persone che chiudono la bocca nel momento dello scontro, quando un marito e moglie hanno una discussione e uno dei due dice no, va bene, ok, hai ragione, non discutiamo, non va fuori testa. Il mondo intero si mantiene in piedi per merito di quelle persone che chiudono la bocca nel momento della lite, della discussione. Per cui capiamo che tre volte che c'è questa melodia particolare, questo marhak fula, a parte quelle due volte che si tratta di un argomento negativo, troviamo tre concetti paralleli fra di loro, molto simili ma molto diversi. Entrambi tre, cioè, tutte le tre situazioni sono situazioni di rigore, divino, di fuoco, la prima viene attenuata con l'acqua, la seconda muoiono perché è negativa, scritta con la Aleph Lo, e la terza è una via di mezzo, una Lashon Hara, un'emozione che va contenuta. E va avanti per Levitzer Gibardichov, e concludiamo con questo, che Novach è anche il valore numerico di 60. Nun è 50, Bet è 2, Chet è 8, fa 60. E 60 è anche il numero che è associato al rigore. Come c'è scritto che Shlomo, il re Shlomo, era circondato da 60 giburim, 50 uomini forti, perché il numero 50 rappresenta il rigore, ed ecco che Novach, che è 60, è la trasformazione del rigore, rappresenta il rigore, ma la trasformazione di questo rigore, ed è per questo che viene chiamato Novach 60, il rigore che viene trasformato in bene, in positività. E questo noi impariamo da una melodia scritta 3 volte nella Torah in un luogo non compatibile, che non è malinconico, ma 3 volte molto simili fra di loro. Troviamo un parallelismo incredibile di queste 3 volte, ma 3 diverse tra di loro. Una volta è positiva, Lo con la Vav, infatti Vav rappresenta tutti i 6 attributi nella Kabbalah, perché rappresenta una trasformazione di tutti gli attributi. Una volta è negativa con la Aleph, che vuol dire no, non va bene, quando i figli di Aaron si fanno prendere dal fuoco, dell'emozione, e lasciano il loro corpo, l'anima esce dal corpo. Loro non avevano peccato perché ancora non era vietato questo atteggiamento, ma la Torah dopo lo vieta perché Hashem non vuole questo atteggiamento di uscita fuori dal corpo. E poi una terza volta una situazione che è la Lashon Hara, la con la Hei, Novach vuol dire abbaiare, cane, 60, Novach è 60, una situazione che può essere negativa ma che bisogna rettificare in positivo. Per cui impariamo un grande insegnamento di vita, di come una persona deve sapere che la Torah non è d'accordo all'atteggiamento di uscire fuori dal corpo, all'ubriacarsi. Questo non è il mondo del Tikkun. Hashem ci ha creato nel mondo del Tikkun. Quando arriverà Mashiach, potremmo dire essere alcolizzati, ovvero essere in una dimensione che è di totalmente fuoco, di crescita, di cambiamento, di elevazione totale, non sarà negativa, sarà quello lo standard del servizio di Hashem. Fin quando noi siamo in diaspora, dobbiamo ricordarci che deve dominare l'acqua. L'acqua deve essere rinfuocata col vino, ma quello che la base del servizio di Hashem oggi è il Tikkun. Essere compatibili, essere sereni, avere una famiglia, poter creare qualcosa, trasformare questo mondo. Uno che continua a tenere movimento, continua crescita. Che è difficile avere una famiglia, adattarsi, vivere. Il concetto di Tikkun non è molto compatibile. Da queste 3 volte che troviamo il Marchat Fulah, 3 situazioni diverse, tutte e 3 legate all'emozione, al vino, ma in 3 modi diversi, impariamo il valore del Tikkun, della trasformazione, dell'acqua, in modo di avere una vita equilibrata, in modo di poter trasformare questo mondo in una dimora per Hashem, avere una famiglia, dare spazio all'altra persona, in modo tale di poter portare la Geulah, Mashiach Tzidkenu, che presto arriverà nei nostri giorni. Amen, amen.